Adesso passiamo al dibattito e per consentire a quanto più possibile di voi di parlare, faremo come nella plenaria di ieri. Vi chiediamo di mettervi in fila qui perché in ogni modo dovrete venire qua. Non parlate per più di 3 minuti. Se potete anche meno. Poi finiremo fra una ventina di minuti e a quel punto i relatori potranno fare qualche osservazione conclusiva, tutti i relatori. Accetteremo quanto più domande possibili. E partiamo da Claudia, per cortesia, presentatevi anche quando prendete la parola. Sono Claudia Haidt di Die Linke in Germania, sono membro del Consiglio Esecutivo del Partito della Sinistra Europea. Innanzitutto desidero ringraziarvi tutti per questa plenaria molto molto importante a cui abbiamo appena presenziato. Vorrei informarvi che quando si parla della situazione in Turchia, in modo più approfondito rispetto a quanto fatto, se lo possiamo fare più tardi, alle 14.30, guardate in che sala, allora sarà possibile parlare con Asli e anche con Bistruder di Link e altri compagni per cercare di organizzare quello che noi come Sinistra Europea possiamo fare per aiutare i nostri compagni in Turchia. Crediamo che sia un nostro dovere non abbandonarli in questa situazione così complessa. Non voglio criticare i colleghi greci, perché come ha detto Inge è un fallimento dell'Unione Europea ciò che vediamo adesso per quanto riguarda la questione dei rifugiati, ma d'altro canto la decisione tra un accordo con Erdogan e nessun accordo è stata un po' una decisione fra due situazioni entrambe molto brutte, e il prezzo di questo accordo significa che abbiamo migliaia di altri rifugiati che affogano nel Mediterraneo e che adesso devono trovare un modo ancora più pericoloso per raggiungere la cosiddetta sicurezza. Quindi per noi non è una soluzione quella attuale, abbiamo un problema ancora più grande rispetto a prima se vogliamo aiutare i rifugiati. Quindi non accettiamo lo status quo, pensiamo insieme a come possiamo cambiare la situazione. E questo è il compito della Sinistra Europea. Io credo che se vogliamo un'Europa sociale, se vogliamo questa idea umanitaria dell'Europa, non possiamo accettare lo status quo e lo dobbiamo cambiare e dobbiamo superare questo accordo. Quindi la mia non era una domanda ma un commento sulla situazione. E da ultimo ho portato una bandiera per voi perché c'è ancora un po' di spazio e ho pensato che forse la bandiera della pace si potesse mettere nell'ambito di questo dibattito. Mi chiamo Eva Brenner, vengo da Vienna, Austria, sono artista di teatro, faccio teatro politico con programmi specifici selezionati e progetti che facciamo anche con Transform Europa e soprattutto con Transform Austria. Sono già stata qui diverse volte e ho chiesto quello che ha detto anche Nettarios, ossia l'impegno in una battaglia ideologica, perché penso davvero che non è stato fatto abbastanza anche storicamente dalla sinistra, il che significa che noi artisti intellettuali di sinistra e a volte anche di classe media, molti di noi vengono da una classe media, siamo lavoratori intellettuali di classe media, ma facciamo sempre meno perché c'è un grande attacco contro l'istruzione. Noi abbiamo avuto il privilegio di studiare in accademie e università, ma c'è anche una situazione difficile perché, come si dice negli Stati Uniti, c'è sempre il rovescio, diciamo, della medaglia, c'è sempre una dimensione ideologica che non sparisce, a meno che non si combatta contro di essa. Questa è la mia opinione, siamo una piccola minoranza della società, io mi preoccupo della situazione dei migranti anche in Austria, che come sapete non è stata menzionata in questa sede, però l'Austria ha una situazione molto pericolosa. Ci potrebbe essere uno spostamento a destra con le prossime rielezioni presidenziali e poi successivamente con le elezioni politiche parlamentari, che potrebbero essere anticipate rispetto a quanto previsto inizialmente nel 2018. Purtroppo non c'era un panel sulla destra, ma io spero che potremo parlarne in uno dei prossimi seminari dibattiti, che potremo parlare di questi movimenti di destra che sono molto minacciosi. Vi devo dire che a Vienna, e io lavoro con i migranti, faccio dei laboratori con i migranti, lo facevo ancora prima della crisi dal 2003, dal 2004, contro l'attacco dei neoliberisti alla cultura in Austria. Avevo pubblicato un libro a questo proposito, purtroppo solo in tedesco, e ho sempre promosso e promuovo qui nuovamente il ruolo della sinistra dell'Istituto Rosa Luxemburg per la promozione di un programma a livello europeo per il settore delle relazioni pubbliche, dei media, della cultura, per una battaglia culturale che non possiamo lasciare alla destra. L'ultima frase, vedo che ci sono donne non politicizzate, non di sinistra, e non solo donne ma anche migranti, che vanno ad aiutare i migranti, sono abbandonate ideologicamente a se stesse, fanno il 90% del lavoro e non sono rappresentate nella politica, spesso non hanno nessuno da votare alle elezioni, e questa è una vera e propria vergogna.
Cristina del Son, Partito Comunista in Francia. Ero ad Atene nel mese di marzo, quando le frontiere europee si sono chiuse, e i migranti si sono ritrovati chiusi in Grecia. Ho fatto un documento che posso darvi di testimonianza su come la società greca si è completamente mobilitata per accogliere questi migranti. Vi giuro, qualunque sia la categoria sociale, qualunque sia la vita e l'opinione politica, e indipendentemente dall'età, tutti i greci si sono mobilitati per trovare una soluzione per questi migranti che erano fregati e chiusi, e nessuno voleva. E poi c'erano tutte le TV del mondo per filmare, per fare le riprese. Era dantesca come situazione. Dunque io riferisco cosa ho sentito da parte dei cittadini greci o delle organizzazioni o dal governo greco che è intervenuto, e ve lo lascio a disposizione. Che cosa ne faccio come analisi in quanto comunista francese in un paese dove l'estrema destra aumenta, poi vengo dal sud della Francia dove è ancora peggio. Quello che ho visto al momento della campagna di Syriza nel 2015, quando hanno vinto, avevo visto che il valore della solidarietà, della divisione, partecipazione era il valore maggiore, e nel mese di marzo, con tutto quello che hanno vissuto, con la crisi umanitaria nella quale si trovano, c'era una condivisione che continua a funzionare, e questo è il modo per far regredire la destra. È perché in Francia non ci riusciamo più, che ci troviamo in una società divisa. Laddove invece la società condivide con gli umani, noi possiamo vincere.
Pierre Moncalfa, membro della commissione.
Pierre Moncalfa, membro della dei comunisti francesi e dei militanti di ANSI. Io avrei due domande da fare per contrattaccare ideologicamente. In primo luogo, sono cose che esistono ma che non vengono diffuse abbastanza. Bisogna mettere le cifre sul tavolo. Una cifra: 3% dell'immigrazione va dal sud al nord, il 97% va dal sud al sud. Quando si dice c'è un'invasione, ma sono i paesi poveri che vengono invasi. Quando l'estrema destra ci dice ci sono 3 milioni di disoccupati, 3 milioni di stranieri, bisogna pensare che 3 milioni di francesi lavorano all'estero e prendono il lavoro degli stranieri. stranieri. E seconda cosa sulla quale dobbiamo essere molto aggressivi, nel 2007 c'è stato un economista che ha calcolato che il costo dei sans-papiers in Francia equivaleva a 5 miliardi di euro, cioè il deficit delle pensioni. Dovremmo calcolare quanto costano le barriere, i muri, come si chiama, Frontex, eccetera, e che si dica ai fascisti: ecco cosa ci costate.
Yes, I am Diego from Italy, since the dynamic is electric.
Sono Diego dall'Italia, della sinistra italiana, la sinistra. Dirò una cosa che forse non apprezzerete tanto. Io sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto per quanto riguarda il fallimento dell'Unione Europea, per quanto riguarda la questione dei migranti e dei rifugiati, ma c'è una cosa di cui a sinistra non parliamo mai, e cioè la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini europei. Io ho avuto un'esperienza sulla mia propria pelle in questo senso. Vivo in Italia solo 2 mesi l'anno e ho visto episodi di criminalità all'interno della popolazione migrante nel mio paese. Ho visto persone che prendono un treno per 50 minuti per venire il giorno del mercato nel mio paese per derubare le persone. Ho visto uno dei membri della mia famiglia essere circondata nell'edificio dove vive da persone che sono venute nel nostro paese e tutti sono spacciatori. Quindi ciò che voglio dire è che non dovremmo mai, mai cadere nella trappola di come dicono quelli di destra, mai. Non dovremmo mai essere xenofobici o razzisti, ma esiste davvero un problema di sicurezza nel nostro paese e in gran parte è dovuto ad un problema di immigrazione non controllata. Se guardiamo i detenuti in questo paese, 1 su 3 dei detenuti è un immigrante. L'8% della popolazione, solo l'8% della popolazione è immigrante, è migrante. Quindi c'è un problema di sicurezza e la sinistra deve iniziare a parlarne, perché altrimenti lo farà la destra. E le persone che hanno sempre votato a sinistra, vengo da una famiglia comunista, le persone che hanno sempre votato a sinistra hanno cominciato a votare a destra non solo perché sono fascisti, ma perché hanno paura per il proprio futuro. Sono Claudio Welling, vengo dalla Die Linke in Germania. Vi ringrazio per le vostre presentazioni eccellenti. Ho 2 brevi domande. Una sulla Turchia. Lei ha detto che Erdogan costruirà dei corridoi di transito per i rifugiati verso l'Occidente. Qual è il suo motivo? Vuole tenere le persone vuole tenere una pressione aperta sul confine greco come pressione verso l'Unione Europea? E la seconda domanda per il nostro compagno greco. Io non credo che sia colpa della Grecia, credo che il problema principale sia il Dublino II come trattato, di modo che gli stati confinanti esterni dell'Europa da lì le persone non possono muoversi. Quindi adesso abbiamo il trattato tra l'Unione Europea e la Turchia, la situazione è completamente cambiata la settimana scorsa perché c'è stato il colpo di Stato in Turchia. Che cosa ne pensate adesso? Perché non credo che la Turchia sia un paese sicuro per i rifugiati. E qual è la posizione del governo greco? E in particolare di Syriza. Voi volete annullare quell'accordo oppure ancora sul tavolo come possibilità per voi annullare quell'accordo, quel contratto, dice, perché non ci sono le buone condizioni per i rifugiati in Turchia. Non risolveremo i problemi con questo contratto. Semplicemente li manderemo altrove le persone, ma vorrei avere una risposta dal governo di Siriza. Sono Wolfgang Piller, vengo da Izquierda Unita in Spagna, sono anch'io un migrante, per fortuna, per motivi non per motivi economici ma per motivi personali. Ho lavorato come medico nel centro di Londra per 12 anni, ho lavorato con molte comunità migranti, adesso vivo nel sud della Spagna e lavoro con le comunità dei migranti europei. Io credo che il problema dei migranti e rifugiati anche sia un problema molto complesso, perché nessuno va a un altro paese, voglio andare in Germania per integrarmi là. No, vengono in Europa perché vogliono una vita migliore e noi quindi dobbiamo offrire loro una vita migliore per noi, per i nostri lavoratori, ma anche per i rifugiati, per i migranti. Questo è il motivo per cui le persone vanno a derubare, a borseggiare le persone nei mercati, o perché vanno a cercare di arricchirsi con piccole attività criminali. L'altro giorno ero coinvolto nella lotta contro la criminalità negli anni '80 e dicevamo ai governi che non dovevano occuparsi della nostra vita personale. Io credo che adesso dovremmo dire occupiamoci dei rifugiati e dei migranti, ma non sindacchiamo sulla loro vita personale. Ancora due soli.
We are closing the debate, and the last two speakers are you and you. Short questions.
Domande molto brevi, per favore.
Ho vissuto lavorato moltissimi anni in Italia e conosco l'Italia abbastanza, forse meglio della Germania. Sono dalla Lincoln e dalla Rifondazione. Io mi sono adesso arrabbiata con il compagno che ha parlato della criminalità dei immigrati. Vi faccio presente una cosa. Le leggi molto larghe dall'Italia hanno permesso un'altra cosa che non concerne l'ultima ondata di immigrati, ma concerne già anni e anni, decenni di anni, perché le piccole fabbriche del nord Italia hanno vissuto sopravvissuto in primo luogo con un lavoro nero, primo dei italiani del sud e poi con i migranti, e la Lega Nord ha insistito di clandestinizzare i migranti quando hanno cominciato a perdere il lavoro. Persone, famiglie che erano qui da 20-30 anni, lavoravano, hanno perso da un giorno all'altro il permesso di soggiorno e ovviamente andavano in clandestinità. E poi erano sfruttati tre volte. E questo è il senso di questa legge.
Ja, Alex Kautz, Die Linke Deutschland.
Alex Kautz, questa Die Linke in Germania. Vorrei dire qualcosa al compagno italiano che ha parlato della sicurezza. La sicurezza è anche una questione sociale. Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che per tutte le questioni e tutti i problemi abbiamo una questione di classe, la differenza tra l'alto e il basso. E Heinz ce l'ha detto con chiarezza, la questione principale è offrire lavoro, dare aiuto e sostegno ai rifugiati, perché se i rifugiati fanno delle piccole attività criminali è perché hanno bisogno di reperire i mezzi per sopravvivere quotidianamente. E poi per il compagno greco, ho seguito alcune delle tue parole che spiegano perché il governo greco è andato nella direzione in cui è andato, ma credimi, per noi le altre sinistre in Europa a volte è molto difficile sostenere in solidarietà, sostenere i cambiamenti politici quando i governi ci dicono guardate la Grecia, è così che si fa.
Yes, and now we will...
E adesso gli interventi conclusivi, ma prima vorrei sottolineare due eventi. C'è un laboratorio teatrale subito dopo questo seminario, si chiama Performing Politics, lo spettacolo della politica. E poi Claudia stava dicendo che alle 2:30 ci sarà anche un seminario, un laboratorio su come aiutare i rifugiati. No, non ho capito a che cosa dice di no, la signora però dice di no.
No, I did send a half past 11 for the theater workshop.
Il laboratorio teatrale è alle 11:30. L'altro è cambiato. Claudia, giusto? L'altro è cambiato, doveva essere alle... ed è anche quello alle 11:30. E adesso ascoltiamo le conclusioni e questa volta direi che iniziamo con Stefano.
Grazie. Cercherò di essere molto breve. Ovviamente la prima risposta è la domanda sulla sicurezza. Se si guarda il numero di persone che hanno una presenza regolare in Europa e in Italia soprattutto, il tasso di criminalità è quasi più basso di quello italiano. Se si guarda le persone che sono in condizioni di irregolarità, aumenta vertiginosamente. Perché le persone scelgono di essere irregolari? No, perché abbiamo una legge che si chiama Bossi-Fini, che impedisce di diventare regolari, che lega la presenza in Italia a un contratto di lavoro. Puoi essere in Italia se hai un padrone, se un padrone ti chiama da qualche parte. In Italia abbiamo 300-400 mila persone che hanno perso il lavoro, che non riescono a trovarne un altro, che hanno perso il diritto a stare in Italia. C'è chi per starci va a lavorare nei campi di pomodori a 15 euro al giorno, il salario è peggiorato rispetto a 10 anni fa, per 12 ore di lavoro, e c'è chi commette qualche crimine. Sì, bene, ce la possiamo cavare dicendo che dobbiamo difenderci da quelli che fanno queste scelte? O dovremmo cavarcela politicamente dicendo dobbiamo impedire che ci siano le condizioni perché avvengano queste scelte, ovvero cambiare la Bossi-Fini, ovvero impedire che esistano questi contratti, ovvero impedire che esistano forme di lavoro nero di questo tipo? Io credo che se si offrono le opportunità di vivere regolarmente, questo non accadrebbe. Se queste opportunità non si offrono, io ci andrei a spacciare tranquillamente, perché per campare amici miei, compagni miei, si fa di tutto. Per campare ci sono i nostri concittadini che vanno con le ragazzine di 16 anni, ma di quelle non ne parla nessuno, perché fanno comodo probabilmente a un certo tipo di mercato. Anche quello è un crimine, o sbaglio? Ma quello è un crimine che fa poco testo, fa più effetto la paura della la paura dei nostri giornali locali, fa più effetto questo. Però su una cosa, e la chiudo proprio qui, sono perfettamente d'accordo con il compagno, non dobbiamo lasciare questo tema alla destra, dobbiamo prenderlo in mano noi, dire che le vere soluzioni non le ha Salvini, perché Salvini parla di immigrazione incontrollata e l'immigrazione incontrollata non esiste, dice minchiate Salvini. Noi dobbiamo dire ai Salvini di turno, a volte anche di sinistra, perché ce ne sono anche di sinistra di Salvini o che si dichiarano di sinistra, che in Italia, in Europa, non esiste l'immigrazione incontrollata, esiste il mercato del lavoro e delle persone incontrollato, ed è su questo che bisogna combattere. Ci vorrà qualche anno? Sarà più dura? Bisognerà combattere contro persone più potenti e più importanti? Per me un comunista deve fare questo, altrimenti non serve a niente. Grazie.
E adesso Nectarios farà qualche osservazione. Due parole. Innanzitutto sono d'accordo con Claudia nel dire che noi dobbiamo cercare di modificare l'accordo fra UE e Turchia, però per poter cambiare questo accordo i paesi del nord, soprattutto quelli a nord di noi, diciamo, devono aprire le frontiere. La società greca è veramente al massimo della sua sopportazione, è difficile per noi come società e anche come governo riuscire a gestire questo flusso enorme. E non dimentichiamo un'altra cosa: la Turchia, anche se oggi ha questa situazione particolare, è sempre stata pericolosa per la Grecia. Purtroppo la Grecia e la Turchia non sono come la Svezia e la Norvegia o la Danimarca e la Svizzera. La risposta per queste condizioni pericolose, a mio avviso, è un nuovo movimento pacifico organizzato dalla sinistra, un nuovo movimento pacifico tra i turchi e i greci, e con questo credo che potremmo superare la questione. Secondo, credo che dovremmo aspettare, perché la situazione in Turchia potrebbe cambiare. Ora sì, non sono un rappresentante del governo greco qui, sono solamente un rappresentante di Syriza come partito, però credo che sia troppo difficile per il governo greco poter presentare adesso l'annullamento dell'accordo fra Unione Europea e Turchia. Qualsiasi cambiamento avvenga nei prossimi giorni o mesi, dobbiamo aspettare. Ovviamente al prossimo Consiglio europeo del 27, i 27 leader dell'Unione europea affronteranno il tema dell'accordo con il governo turco, ma come analista politico e non come membro di Syriza ho una domanda. Il prossimo governo turco cosa succederà? Siamo sicuri che Recep ed Erdogan saranno al governo anche nel corso dei prossimi mesi? Vediamo, credo che sia il caso di aspettare a vedere che cosa succede. Grazie. Hans?
Just to bring
Solo due brevi osservazioni. La prima si riferisce anche all'aspetto della sicurezza e credo che Stefano abbia già detto quello che andava detto a questo proposito in modo alquanto eloquente sulle condizioni precarie in cui spesso gli immigranti si trovano a vivere e credo che sia anche una decisione politica per cui molto spesso gli immigranti non hanno la possibilità di lavorare in modo regolare e d'altro canto è piuttosto chiaro che ci sono criminali anche tra i rifugiati e credo che sia normale che sia così, ma non accetto la generalizzazione per cui tutti i rifugiati sono criminali, credo che sia quello il problema principale. E poi c'è anche un altro aspetto relativo alla sicurezza, quello che sta accadendo in Francia oggi, la chiusura delle frontiere ai rifugiati, il rafforzamento per la terza volta dello stato di emergenza, beh, non è una politica giusta, è la militarizzazione della vita di tutti i giorni e noi ci opponiamo a questo. La seconda osservazione si riferisce alla politica. Sono d'accordo con Claudia nel dire che non possiamo accettare lo status quo, dobbiamo cambiarlo e il tema dei rifugiati è associato alla crisi europea e alla politica di austerità neoliberista in Europa. Dobbiamo cambiare questa politica, questo significa che dobbiamo avere dei mezzi finanziari per poter aiutare e appoggiare non solo i rifugiati, ma tutti, e tutti stiamo soffrendo di questa politica seguita in Europa. Quindi il tema dei rifugiati è molto strettamente connesso e correlato alla crisi europea, alla crisi delle politiche di austerità neoliberiste, quindi dobbiamo cambiare radicalmente le politiche europee e io credo che questo sia il miglior risultato anche per quanto riguarda i rifugiati. Grazie, e Ashley sarà l'ultima a concludere con le sue osservazioni. Grazie. Essere rifugiato è diventato parte delle nostre esistenze, non è qualcosa che è così lontano dall'Europa per adesso, ma quando penso alla Turchia è proprio alle nostre porte perché la stessa situazione, le stesse dinamiche possono essere viste molto facilmente anche in Turchia. Quando si smetterà di parlare della guerra in Medio Oriente, dei conflitti, delle interferenze dell'imperialismo, allora ci potremo concentrare sul tema dei rifugiati. Questi sono i risultati, la popolazione dei rifugiati sta crescendo, per esempio chissà che i turchi potrebbero diventare rifugiati perché con questa situazione politica se si viene a creare un regime ancora più pericoloso come potrò continuare a vivere nel mio paese? Quindi dobbiamo concentrarci su questo tema e dobbiamo andare alla radice, dobbiamo criticare le interferenze esterne e vedere che l'interferenza ha una base etnica e settaria nei vari paesi, nelle nazioni, nelle comunità. Qualcuno della Die Linke mi aveva un po' chiamato in causa, vorrei rispondere. La diffusione dei rifugiati nella parte occidentale del paese fa parte della manovra del governo per cambiare la demografia, non solo per cambiare la demografia di per sé, ma mettendo queste popolazioni nella parte occidentale del paese, questa popolazione diventa popolazione disponibile all'islamizzazione. Mi spiego, con diciamo una base radicale. Questo crea un altro conflitto interno alla società. La parte occidentale della Turchia, a proposito, è la parte più laica, più secolare del paese, quella meno conservatrice, quella dove c'è ancora una vita sociale più libera, più con una cultura diversa, e creando questo nuovo conflitto tra i rifugiati e questa popolazione locale, Erdogan sta attuando il suo solito piano. È molto semplice, molto tipico della creare prima un problema e poi mostrarsi come l'unico possibile rimedio, l'unica alternativa per poter eliminare la causa del problema. E questo è un meccanismo tipico, l'attuazione dell'accordo non è altro che parte di questa enorme situazione.